E dopo i bagordi della DeepCon e una serie interminabile di ponti, finalmente ritorna Fantascientificast. E come primo ospite di questo ritorno abbiamo il nostro Emanuele Manco. Ciao Emanuele!
Ciao!
Dunque Emanuele, diciamo che arriviamo un po' in ritardo, però parliamo sempre di un film che è tuttora adesso nelle sale cinematografiche e tra l'altro sta avendo un grande successo. Parliamo dei Guardiani della Galassia, volume 2 di James Gunn.
Esatto, film che in realtà sta uscendo nel momento in cui noi parliamo e registriamo, in realtà non è ancora uscito negli Stati Uniti, quindi per noi è quasi storia, siamo nel passato, mentre gli Stati Uniti aspettano, hanno ancora un giorno e mezzo prima di poterlo vedere. Quindi
fa parentesi, bellissima tendenza questa, che arriviamo prima noi che loro.
Sì, ma questo è dovuto alle differenze di vendibilità del weekend. Da noi uscire il 25 aprile in questi periodi di ponti era più allettante che uscire per il 1 maggio. Negli Stati Uniti la settimana del May Day, del Bank Holiday del May Day, è una delle settimane più ricche dell'anno dal punto di vista di incassi, come quella del 4 luglio per esempio, quello del ringraziamento, ci sono delle settimane, quindi in questo caso ci ha favorito il fatto, questa bizzarria, e speriamo che si ripeterà, perché la Disney ripeterà spesso questa cosa dell'uscita anticipata, per evitare in questo caso, in alcuni casi invece, il confronto col Natale. Per esempio Star Wars uscirà il 16 mentre gli statunitensi lo vedranno una settimana dopo, credo, o un paio di giorni dopo.
Interessante. Ha tenuto lo stesso trend del primo capitolo?
Sì, è un film che ripete tutto quello che c'era nel primo film. È carino, ci sono i personaggi che si litigano fra di loro, e questo forse poi il suo limite, nel senso che è un film che sembra mostrare tutti i personaggi esattamente come erano all'inizio del precedente, senza l'evoluzione dei rapporti. Continuano a litigare, continuano a fuggire da gente che li vuole uccidere. Sì, sono in parte eroi, però non è tutto come settato, sai l'effetto Happy Days, l'effetto dei telefilm anni 80, 70, 80, in cui alla fine c'erano drammi incredibili, sì. Poi alla fine dell'episodio tutti ridevano, bello, eh? E l'indomani l'episodio era uguale, Star Trek era stesso, sì. No? Non c'era una continuità orizzontale. Questo film in parte continua la storia di Star-Lord, ci mostra, lo dice anche il trailer, quindi non anticipo niente, anche se qui lo so che non siamo non temiamo gli spoiler, però c'è appunto la risoluzione del dilemma Star-Lord, chi è il padre che l'aveva abbandonato sulla Terra, quali sono le motivazioni, spunta Kurt Russell che appunto interpreta Ego, il pianeta vivente, quindi addirittura figlio di un pianeta, Star-Lord. C'è un'evoluzione dei rapporti tra Gamora e la sorella Nebula, però a parte questo credo che loro abbiano deciso di mettere più gadget, più gag, più cose divertenti, più battute, e poi Baby Groot ammazza tutto, perché è fantastico, è un'icona divertentissima, ed è forse quello che salva tutto il film, nel senso che dà quella diversità che ha un film, che poi ha comunque una godibilità, il fatto di essere godibile tanto quanto il primo, senza superarlo né peggiorarsi, questo va detto, adesso non è che voglio stroncarlo, anzi un film divertente, raggiunge lo scopo, si prende, si archivia e poi si vede, si aspetta il prossimo film Marvel.
Per cui diciamo non c'è più l'effetto novità di un film completamente di rottura come era stato il primo. Io mi ricordo quando era uscito il primo, era stato veramente, abituati, se vuoi, ad una certa, passatemi il termine, serietà dei cine fumettoni Marvel. Guardiani della Galassia era totalmente sopra le righe.
Sì.
Sostanzialmente l'hanno praticamente mantenuto il format un pochino più pompato sostanzialmente.
Sì, più effetti, è il destino di molti secondi episodi. Quante astronavi vengono distrutte nel primo episodio? 50, bisogna distruggerne 100. Quanti scontri ci sono? Quante battute ci sono? Quante scene dopo i titoli di coda ci sono? Cioè sono due, noi ne facciamo 5. cioè, di cui una divertentissima con Baby Groot che cresce e si vedrà insomma anche l'evoluzione del personaggio di Baby Groot. Vuol dire, è tutto di più, mantenendo un modulo che era stato vincente e che comunque deve molto a Star Wars, al personaggio di Han Solo, deve molto a Firefly, deve molto comunque a un approccio alla fantascienza che avevamo visto, quindi la novità di Guardiani della Galassia è stata quella di sdoganarla in un circuito mainstream, potremmo dire, o di riproporla dopo che un po' era stata dimenticata anche dello stesso franchise di George Lucas, se ci pensiamo un attimo, l'aspetto scanzonato, l'aspetto un po' più divertente
sopra le righe praticamente.
Sì, chiaramente poi deriva molto anche da quello che è il fumetto è stato realizzato prendendo questi 5 personaggi assolutamente improbabili, pescandoli dall'archivio del Marvel, dei personaggi più strani, più stupidi, Rocket Raccoon, cioè veramente un procione mutante che viene modificato geneticamente, anzi per essere un super guerriero, cioè insomma delle cose. Anche Star-Lord è un personaggio un po' pallido nella sua prima incarnazione, però l'insieme aveva funzionato anche al fumetto, ed è forse uno degli ultimi esempi, o forse un esempio più recente di personaggi Marvel non storici che sono riusciti a bucare, ad andare oltre gli appassionati Marvel. Non era facile, la ricetta al cinema si è ripetuta con buoni risultati. Poi tutto a condire tutto sono le canzoni, che erano piacevoli e divertenti nel primo, un po', diciamo, un po' più anonime secondo me nel secondo film, le canzoni scelte, ma forse è questione di gusti musicali. Comunque è un prodotto divertente.
Invece prima hai accennato alle due interpretazioni da parte di Kurt Russell e Sylvester Stallone.
Dunque, Stallone è un poco più di un cameo, un personaggio che sarà fondamentale perché è un capo dei Ravagers, è un personaggio che ha anche dei riferimenti al mondo Marvel e potrebbe anche avere degli sviluppi. In questo film è molto in ombra perché appunto fa un paio di scene, appare, gigioneggia un secondo, poi tornerà verso la parte finale, e queste sono le due scene. Più o meno lo stesso contributo che ha dato Stan Lee a questo film, che anche Stan Lee appare in due scene che tra l'altro hanno dato molto a discutere ai fan recentemente. Quindi un contributo minimo, mentre quello di Kurt Russell è quello dell'incarnazione umana di Ego, cioè di un alieno che appunto è il padre di Star-Lord e che viene a cercare suo figlio perché, come dire, sai, il padre che arriva e dice vieni figlio mio, un giorno tutto questo sarà tuo, gli mostra il pianeta, gli mostra un destino che dovrebbe avere e che in qualche modo sarà anche la chiave del film, sarà anche la prova che i personaggi dovranno affrontare per salvare anche lì per l'ennesima volta la galassia, l'universo, tutte le realtà possibili e conosciute, perché se nel primo film si trattava di salvare qualche pianeta dalla distruzione, adesso si tratta di salvare l'intero universo, proprio l'intero universo dall'oblio, dalla cancellazione totale.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
Il destino dell'universo è sulle tue spalle. Fa quello che ti pare, ma non premere questo pulsante. Innescherebbe direttamente la bomba e ci restiamo tutti secchi. Adesso ripeti quello che ho detto.
Io sono Groot.
No! Se premi quel pulsante ci lasciamo le penne! Riprova.
Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot.
No!
Si comincia, idioti!
Sì!
Devo bloccare il pulsante della morte!
No, non ce l'abbiamo!
Nessuno di voi ha il nastro adesivo?
Hai una bomba atomica nella borsa! Sei tu quello che dovrebbe averlo!
Devo fare tutto io!
Stai perdendo tempo!
Io sono Groot!
Questo è un brutto segno.
Se tocco qualcuno, riesco a sentire quello che prova. Tu provi amore.
Sì, certo, sì. Un amore disinteressato in generale,
no,
per tutte le persone.
Amore sessuale.
No, no, affatto.
Per lei.
No.
Ha appena svelato il tuo segreto più profondo ed oscuro.
Dai, non è vero. Stai esagerando, smetti.
Guarda come sei imbarazzato. Tocca a me, tocca a me, tocca a me.
Tra l'altro c'è anche un bellissimo inside joke, vero Emanuele?
Beh, l'inside joke è relativo al lettore Zoom, il lettore di MP3, che prenderà il posto del vetusto Walkman nel film. Uno dei Ravager gli darà questo nuovo lettore per sostituire il Walkman, dicendogli che è un grande successo, che è la cosa più usata per ascoltare musica sul pianeta Terra. Evidentemente non conosce il fenomeno iPod, non conosce i cellulari e non sanno, insomma, che sulla Terra, purtroppo insomma, per chi l'ha usato, io non lo conosco, no, quindi non so se era buono o se era scarso, ma non ha avuto il successo commerciale che si aspettava Microsoft, uno dei grandi fallimenti della Microsoft.
Sì.
È carino come inside joke, insieme a tanti inside joke, a strizzate d'occhio, a scene, appunto ai due cameo di Stan Lee, di cui uno è tra le famose cinque scene di cui accennavo prima, per esempio.
Sì, che tra l'altro adesso, caspita, fra un po' chiamiamoli i corrispettivi fuori onda, sostanzialmente post-titoli,
sì,
ormai a momenti diventano il film vero e proprio, perché qui addirittura siamo arrivati veramente a 5, per cui...
Sì, ma sono scene fondamentali, fondamentali, sono epiloghi veri e propri del film, in questo caso. Non perdeteli perché in qualche modo continuano la storia del film, non mostrano... Sì, una situazione più rilassata, ma non è la trama principale, però in qualche modo lanciano un ponte verso il Guardiani della Galassia volume 3 che è stato annunciato. Sono meno incentrati questa volta sul Marvel Universe, tranne uno è importante perché mostra un personaggio chiave dei personaggi cosmici della Marvel, quindi comunque uno di questi è importante per il futuro dei film, mentre gli altri ci mostrano il giorno dopo, qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, quindi degli eventi interessanti, sono dei siparietti che comunque servono a completare la storia del film in qualche modo.
Tra l'altro poi lo notavo una delle ultime volte che sono stato al cinema, adesso la Marvel Disney con questa mania delle scene post titoli, vedo che ormai ha trasmesso a tutti la necessità di fermarsi fino a dopo i titoli di coda anche negli altri film perché aspetta, anche se poi non ci sono, qualcosa dopo i titoli di coda, no? Sostanzialmente.
Sì, accade specialmente con i film, diciamo, di paragonabili, sì. blockbuster fantascientifici. Sì. Mi è accaduto di recente, l'anno scorso, per esempio, vedere Zoolander 2, che aveva una scena post titoli, perché appunto era un film che era in qualche modo è diventato supereroistico, mm-hmm. quel franchise. E anche lì c'era la scena, le persone l'hanno aspettata, quindi effettivamente questo uso che io chiamo interessante, perché almeno sì. per un appassionato di cinema leggere dove sono state effettuate le riprese, contare quanti sono i membri della crew, sapere che qual è il catering che ha servito i pasti, cose del genere, è una cosa carina, ecco. Quindi
no, ma sostanzialmente poi anche è una questione di rispetto dovuto a chi ha lavorato, dal regista fino all'ultimo dei mestieranti.
Ma centinaia di persone, sì, veramente in produzioni così, forse no, migliaia.
No, ma io infatti mi ricordo uno degli ultimi film, che tra l'altro è The Great Wall, sai, quella produzione cino-americana con Matt Damon, no?
Sì.
Allora, era lì proprio che praticamente siamo rimasti fino all'ultimo, perché ci aspettavamo una fantomatica scena post titoli di coda, che ovviamente non c'è stata, la gente tanto poi è rimasta delusa, no? Quasi se aspettasse sì. ormai come standard de facto della cosa, ma in effetti lì ho visto che c'erano dei titoli di coda che erano letteralmente qualcosa come 10 minuti, un quarto d'ora di titoli di coda, proprio perché erano veramente queste produzioni qui ormai sono veramente hanno quasi prevedono una serie di professionalità che è degna di una piccola cittadina, per intenderci, come quantitativo. Invece Emanuele, novità, prossimi capitoli della Marvel che ci toccheranno?
Quest'anno sono ben tre i film Marvel, quindi c'è Guardiani della Galassia, che è già uscito, a luglio esce Spider-Man Homecoming, che è il ritorno di Spider-Man, anzi l'ingresso a pieno titolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe dopo l'apparizione di Civil War, quindi il primo film in solitario di Spider-Man inserito nell'universo Marvel, un film all-star, ci sarà anche Tony Stark, cioè Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark, quindi comunque un film che inserisce il personaggio, ce lo mostra in azione, ed è l'occasione quindi per i fan di accogliere a braccia aperte un personaggio amatissimo. E non è finita, perché a fine anno, prima della fine dell'anno, il 25 ottobre, uscirà Thor Ragnarok, che è il terzo capitolo della saga di Thor, quello in cui Thor affronterà il mitico Ragnarok della mitologia norrena, appunto, il momento in cui gli dei vanno incontro alla loro fine, alla fine dei tempi addirittura. Quindi, e questo è ormai il ritmo che avranno tutti i film Marvel da quest'anno in poi. Per l'anno prossimo ne abbiamo altri tre, così nel 2019 ancora non sappiamo quanti ce ne saranno, dopo il 2019 ancora non sono stati comunicati quelli oltre il 2019, però intanto comunque tre film Marvel all'anno, perché ci hanno preso gusto e queste fasi saranno così. Infatti l'anno prossimo avremo Pantera Nera, avremo il primo film degli Avengers, anzi Avengers Infinity War, poi il ritorno di Ant-Man, e poi nel 2019 Captain Marvel, ancora Avengers, e poi il ritorno di Spider-Man. Quindi insomma sei film in due anni, sono quasi ormai sono un trimestrale, infatti, praticamente, un quadrimestrale.
Questa ennesima, diciamo, l'ingresso di Spider-Man nel mondo Marvel, sarà un reboot, oppure, cioè nel senso che cancellerà ovviamente quelli vecchi che...
Sì, ricordiamo... è stato un reboot. Ecco. In pratica non ci hanno raccontato le origini di Spider-Man, perché Spider-Man è stato dato per acquisito in Civil War. Tony Stark ha scoperto che c'è questo ragazzino non si sa bene con quale modo ha acquisito dei superpoteri, forse lo spiegheranno in Homecoming, e lo ingaggia per rinforzare la squadra degli Avengers contro il Capitan America ribelle. Quindi è un ricominciare da capo, hanno preso un nuovo attore, Tom Holland, hanno il personaggio più giovane rispetto allo Spider-Man che abbiamo visto negli ultimi due film prodotti dalla Sony, persino zia May, che sì, è Marisa Tomei,
la famosa zia gnocca, come l'avete
definita, la zia gnocca che flirta con Tony Stark, quindi è un personaggio fondamentalmente di un approccio che fa tornare Spider-Man ai tempi del liceo. L'idea è quella di fare un film, di fare dei film che raccontano almeno per qualche anno lo Spider-Man dei primissimi tempi, delle origini, perché piacevano molto a Kevin Feige e voleva raccontare questo Spider-Man.
Ok, direi per cui comunque in ogni qual modo Guardiani della Galassia approved, per intenderci. Allora rimaniamo adesso in attesa di questi nuovi capitoli. A me quello l'unico che devo dire che mi spaventa un attimo, ma perché forse non è che amo particolarmente il personaggio, è quello di Thor, e invece mi attira molto quello di Spider-Man, forse perché sono più legato al personaggio. Ma
sì,
sono...
io segnalerei Black Panther, perché Pantera Nera è un gran bel personaggio, è stato il primo eroe di colore della Marvel, è un personaggio molto interessante con un mondo che è il Wakanda, che potrebbe dare delle sorprese. Questa nazione inventata, ricchissima, perché possiede il vibranio, nel centro dell'Africa,
avanzatissima, perché io mi ricordo
ipertecnologica, con antiche tradizioni, però con questo titolo onorifico della Pantera Nera, che è il protettore del Wakanda. Beh, l'abbiamo visto in Civil War, il personaggio sembrava promettere, quindi quello è un film che segnalerei.
Ok, bene Emanuele, direi che ti ringraziamo come al solito, per questa puntata è tutto, e comunque rimanete sintonizzati, rimanete sul nostro feed, perché fra non molto Emanuele ritorna, addirittura forse settimana prossima, ok?
Grazie.
Ciao Emanuele, grazie.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Murphy! Devi tornare indietro con me!
Dove?
Indietro nel futuro!
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante!
Via! Svento! Entra in macchina!
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei! È una cosa che riguarda anche lei!
Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi!
No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli!
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Marty! Marty! Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio! Thank you.
Una DeLorean volante.